Sia lodato Gesù Cristo. Allora, carissimi piccoli guerrieri di Gesù, oggi con grande gioia, peccato che manca qualcuno di noi, ma è stato presente nel nostro cuore. E chiediamo anche che la grazia che abbiamo ricevuto noi possa essere anche riversata su di loro. In questa terza domenica d'Avvento, domenica della gioia, caratterizzata da queste letture così belle che ci invitano a lodare e ringraziare il Signore per i doni che ci ha fatto. In questa domenica in cui vedete che ho portato pure la casula per essere in sintonia con questa domenica, con questo colore diverso dal viola, il rosaceo. Questa veramente è più rosa che rosaceo, ma i liturgisti perdoneranno, questa ci abbiamo. No? E in questa domenica in cui la Chiesa ci invita a rallegrarci perché si avvicina alla salvezza e ci invita alla gioia. E vediamo questa gioia come viene a noi proposta. Nella prima lettura c'è questo brano di Isaia che voi avete cantato come brano d'inizio, no? Spirito del Signore su di me, che bello, no? Questo canto, no? Che poi riporta quel passo che Gesù proclamò alla sinagoga di Nazareth quando disse: oggi questo si avvera, no? L'oggi di Dio. E noi adesso viviamo in questa liturgia anche questo oggi in cui le promesse di Dio vengono realizzate e noi veniamo a entrare in comunione con il Salvatore, colui che è venuto a promulgare l'anno di grazia del Signore. E poi c'è questo brano che prosegue l'esultanza di Isaia, che gioisce pienamente nel Signore perché è rivestito delle vesti di salvezza, a cui fa come risposta il cantico di Maria. E Maria è la più grande protagonista di ogni avvento, perché l'avvento, se vogliamo trovare una raffigurazione dell'avvento, la raffigurazione dell'avvento è Maria incinta, no? Più perfetto avvento, più perfetta significazione del tempo di avvento non ce n'è che in lei che attende il bambino che sta crescendo in lei, che di poterlo vedere. E chi più di una mamma desidera di vedere il figlio? Allora la Chiesa, che si identifica in Maria nel tempo di Avvento, che in quanto noi desideriamo vedere non il bambino che nasce, ma il bambino che ritorna, il figlio di Dio, che ritorna a chiudere la storia. Quindi l'Avvento che ci, guardando verso l'attesa di Israele con un occhio, con l'altro occhio, guarda verso le nubi del cielo dove un giorno tornerà il figlio di Dio. E non so se noi saremo tra quelli che diceva Paolo, e noi i viventi saremo presi con lui sulle nubi. Non so se qualcuno di noi sarà, no, non lo so, perché non sappiamo qualunque tempo, però la Chiesa prega perché vuole affrettare questo tempo, no? Questo tempo del trionfo del bambino, venuto nell'umiltà, morto sulla croce nell'umiliazione più grande. Abbiamo oggi riflettuto su quella nudità, no? Così umiliante di quelli che venivano, quelle povere donne di cui abbiamo letto la storia, che venivano denudate lì nel campo di concentramento, e come loro riuscivano a sopportare questo con pazienza e calma, pensando al loro Signore, al loro Dio, che era stato così umiliato sulla croce. Ora non tornerà più umiliato, tornerà glorioso. E l'Avvento ci spinge a invocare perché venga presto, vieni presto, Signore. No. E dall'altare del cielo, dice Giovanni, c'è una voce, la voce che grida, fino a quando, fino a quando, la voce dei martiri sulla terra, no? La voce dei cristiani che combattono, soffrono e che, partecipando alla liturgia del cielo, fanno sentire la loro voce. Fino a quando, Signore? Fino a quando? E la risposta è: verrò presto, verrò presto. Solo che il presto di Dio non sappiamo quando è, perché davanti a Dio 1000 anni sono come un giorno, Un giorno come 1.000 anni. E allora a questo brano bello di Isaia risponde Maria, abbiamo la risposta come risposta al cantico di Maria, che è così bello, no? L'esultanza di questa piccola creatura che esulta in Dio perché ha guardato la sua piccolezza, la sua umiltà. E tutte le generazioni la chiameranno beata. E Maria in questo cantico, consapevole delle grandi cose che Dio ha fatto e sta facendo in lei, legge la storia, no? Legge tutta la storia. E noi, prima si parlava anche della nostra storia, di questo povero mondo, di questa situazione terribile che stiamo vivendo, non tanto per il coronavirus, ma per tutto il resto che sta succedendo nell'umanità, che sembra aver perso di vista ogni orientamento e soprattutto sembra volere sempre più nascondere a se stessa non solo la presenza di Dio, ma la possibilità che esista, e quindi viene soffocata ogni istanza che si richiama al divino. Ecco, Maria guarda la storia con gli occhi di nuova creatura, con gli occhi, con gli occhi che hanno assimilato l'esperienza della misericordia di Dio, e lei che ha fatto grandi cose, e legge la storia. E allora chiediamo a Maria questo, in questo momento così tragico della storia dell'umanità, di saper leggere questo momento con gli occhi di Maria, che vede il trionfo di Dio. Gli occhi di Maria, che ci ha ricolmato di bene gli affamati, ha soccorso Israele, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha deposto i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, no? Che Maria ci presti i suoi occhi per non cadere nella depressione, nello scoraggiamento, nell'inedia e in una certa pazienza che non ci stimola all'azione, ma ci scoraggia e ci deprime. Allora che Maria ci presti i suoi occhi per poter guardare con gli occhi suoi la nostra storia e vedere come Dio opera grandi cose. E questo Maria l'ha potuto comprendere perché? Perché è esperta di quello che il Signore stava facendo su di lei. Ed è, penso che la giornata di oggi, anche vostra, di questo ritiro, vi ha fatto anche capire quante cose il Signore sta facendo in voi. E questo è bello, no? Perché noi non crediamo in un Dio dei filosofi, un Dio astratto, un Dio disinteressato, ma anche qualcuno di voi l'ha detto nella nostra condivisione, no? Qualcuno di voi l'ha detto, c'è, cioè, un Dio che è attento, Dio che sta vicino, no? Ed è bello vedere che abbiamo visto questo attraverso il racconto di quella storia di vita di Corris e Bezzi, che penso ci ha segnato molto oggi, no? Ci ha segnato molto in fede, in speranza, in carità, in coraggio, no? Di queste due detenute di questo campo di concentramento tedesco, che avevano portato con sé la Bibbia, e miracolosamente sono riusciti a portarla. Lì è stato bello, no? Perché a un certo punto lei si è accorta che dovevano per forza vedere che avevano la Bibbia, e l'avrebbero sequestrata perché non potevano portare niente, le denudavano, le facevano spogliare, lavare, e poi dovevano andare così. E lei, vedete come si è affidata al Signore, dice: Signore, questo è affare tuo, no? E la Bibbia è passata. E quando la Bibbia è passata, il primo brano che hanno letto qual è? Proprio quello di oggi. No? Il primo brano che hanno letto è: state sempre lieti, pregate ininterrottamente, di ogni cosa rendete grazie. No? Ora, come si fa a ringraziare in campo di concentramento? Penso che vi ha sconvolto questa lettura, no? Si è emerso anche dalla condivisione. Come si fa a ringraziare in campo di concentramento? E allora, se si può ringraziare in campo di concentramento, come ci hanno mostrato queste due sorelle, Betsy e Corri, significa che io nella mia vita devo cominciare a scoprire i doni di Dio per poterlo ringraziare. Perché il problema non è come ringraziare, il problema è: ma ti accorgi di quello che Dio fa per te? Che nella misura in cui noi ci accorgiamo di quello che Dio fa per noi, lo ringraziamo. Lo ringraziamo. E loro si accorgevano di quello che Dio faceva per loro, si sono accorti, no? E non sapendo in quel momento cioè, di che cosa lo ringraziamo, beh, ringraziamolo che almeno stiamo insieme in questo campo di conoscenza, non ci hanno divise, no? Però quando sono arrivate le pulci, avete letto, no? Cioè, come facciamo a ringraziare delle pulci? Come facciamo a ringraziare delle pulci? Eh? Chi di noi non ha vissuto situazioni simili? Chi di noi, chi di voi forse non sta vivendo una situazione simile di afflizione, di solitudine, di mancanza di realizzazione, di fallimento? Cioè, come faccio a ringraziare il Signore in questa situazione? No, non posso. Betsy lo ringraziava senza sapere neanche lei perché, no? Cioè no, ringraziamolo, punto. E Betsy, no, io non lo ringrazio perché non capisco perché. E il Signore però gli ha fatto capire. Quando ha visto che in quel locale dove vivevano, dove stavano molto tempo, le guardie non arrivavano perché? Perché c'erano le pulci. E lui ha detto, grazie Signore, grazie delle pulci, no? Io penso che uno dei momenti più belli della nostra vita e quando noi, come Corris, sappiamo dire grazie Signore delle pulci. Perché mentre le viviamo, quelle punture delle pulci, non riusciamo a dirlo. Non riusciamo a dirlo. Però Corris ci ha insegnato una cosa. A dirlo nonostante Betsy ci ha insegnato una cosa, l'altra sorella. Che lei lo ringraziava anche se non riusciva a spiegare alla sorella perché. Ringraziamo e basta, no? Ma il bello della nostra vita è quando scopriamo perché ringraziarlo, cioè quando scopriamo che i nostri momenti più brutti, i nostri momenti più difficili, quelli che ci hanno fatto soffrire di più, sono quelli in cui Dio era più presente, più attento a te, più amoroso, più amico, ma tu non te ne accorgevi. Ma se sei arrivato poi a scoprirlo, è appunto perché lui c'era e ti ha accompagnato. Questo è bello, quindi questa capacità di ringraziare sempre e quindi quella letizia, quella gioia che il mondo non ci può levare, nessuno ci può levare quella gioia, nessuno. Perché è il possesso di Dio, quando tu possiedi Dio, quando tu vivi in unione con Dio, quando sei consapevole di essere un prolungamento della sua umanità, che Dio vive in te, il Figlio di Dio è umanato in te perché vuole attraverso di te rendersi presente al mondo. Avete visto quel campo di concentramento come è cambiato? Come è cambiato? Perché c'era Gesù. Perché c'era Gesù in quelle due persone, che soprattutto in Betsy, no? C'era Gesù. E quella sua presenza invece ha fatto trasformare quel campo di contentamento da strilli, urla, in un campo di gentilezza, no? In un campo di gentilezza dove si chiedevano scusa. Perché? Perché è entrato Gesù. È entrato. Questo, noi dobbiamo pregare per questo, perché Gesù entri. Ma incominci a entrare lì, nei posti dove siete. Qui quanti siamo? Siamo sei. Sei. Poi ce ne sono altri due che li obbligheremo a ascoltare un po' tutto quello che abbiamo fatto nostri, al due o tre. Siamo nove, significa che ci sono nove ambienti che voi frequentate che sono destinati a diventare più belli, sono destinati a diventare più amorevoli, sono destinati a diventare più luoghi dove si vive in stile di famiglia, di serenità e di pace. Perché? Perché lì c'è Gesù. Ma Gesù vuole esserci attraverso di te, vedete la grande responsabilità che abbiamo, no? E rendere presente Gesù nei nostri ambienti e non scoraggiarci nelle mancanze e nei rifiuti di quando vedi che non c'è, ma che serve? Io non vedo niente che cambia, non è vero, qualcosa cambia. Un mio amico, il papà di un mio amico, raccontava che quando è andato in pensione, ha fatto la festa, gliel'hanno fatte per 30-40 anni, operaio della Fiat a Torino, gliel'hanno fatte di tutti i colori, no? Perché era cristiano, fedele, però alla fine gli hanno detto grazie, hanno ringraziato a lui dell'esempio che ci hai dato. Magari non vedrai cambiare, magari non li vedrai cambiare, non vedrai questi miracoli che ha visto Betsy in un ambiente che diventa più pulito, più... magari non vedrai questo perché non ci hai avuto il tempo di vedere, ma qualcosa è successo. Perché non è possibile che dove passa Gesù non cambi qualcosa. Vedete, la grande mancanza di fede che c'è è pensare che il contatto con Gesù non cambi le persone. No, no. Io mi riferisco non solo al contatto con la sua parola, ma soprattutto al contatto sacramentale, no? Perché Gesù, come diceva Santa Chiara d'Assisi, diceva Gesù, il suo tocco, cioè la sua carezza, rende casta e il suo amplesso verginizza. Cioè se tu ti unisci a Gesù, tu diventi un altro. Per cui non c'è una situazione umana che non è rigenerabile, non c'è una situazione umana che una persona umana che vive qualunque situazione che non ha in Cristo, se tocca Cristo, se si incontra con Cristo, la possibilità di una vita nuova, totalmente nuova, dove il peccato non c'è più, perché fa anche rima, ma chi tocca Gesù non pecca più. No, ma è così, chi tocca Gesù non pecca più, perché piace talmente tanto essere toccati da Gesù, piace talmente tanto stare con Gesù che la persona non può stare con Gesù e col peccato, non ci riesce. È chiaro che tutto questo non si realizza magicamente, no? Ma si realizza in un cammino. Però devo far presto perché qualcuno di voi deve andare via, io sono ancora alla seconda lettura, no? Il Vangelo. Non te ne andare a metà strada, perché il Vangelo. Ci abbiamo un'intrusione giovannea oggi, perché è l'anno di Marco, invece la Chiesa oggi ci mette Giovanni. Perché? Perché vuole mettere in risalto Giovanni Battista. E dato che Giovanni Battista, ne abbiamo parlato già domenica scorsa sul Vangelo di Marco, allora dice, beh, Giovanni, vieni tu, parlaci anche tu di questo grande personaggio insieme con Maria dell'Avvento, che Giovanni il Battista è il precursore, no? Ce lo presenta come colui che viene a testimoniare la luce, perché egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce. Tenete presente il prologo di Giovanni, siamo nel capitolo 1, il prologo è da poco finito, quando dice venne la luce, in principio era il verbo, e il verbo era Dio, veniva nel mondo la luce vera, eccetera. No? Quindi tenere presente questo. E dice, mandato da Dio, il suo nome era Giovanni, perché tutti credessero per mezzo della luce che doveva venire. Non era lui la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. Ecco, qui c'è questo presentare Giovanni come mandato da Dio. Il mandato da Dio non è solo Giovanni, ma è ciascuno di noi. Se noi leggiamo Efesini 1, è stupendo. Leggetelo spesso, Efesini 1. Benedetto il Signore Dio Padre nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha scelti in Cristo prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati. Imparatelo a memoria, perché è troppo bello, no? Siamo mandati, voluti da Dio, desiderati da Dio e mandati da Dio. E mandano delle persone a chiedere a lui, a Giovanni, perché stava battezzando, dice, ma chi sei tu? Perché lo pensavano che fosse il Cristo. Dice, tu chi sei? E dice, sei il Cristo? No. Elia? No. Il profeta? No. Dice, allora chi sei? Voce di uno che grida nel deserto, rendete dritta la via del Signore. E qui è bello, questa domanda è bella. Se ogni uomo si ponesse questa domanda, penso che il mondo forse sarebbe più vivibile, no? Ma chi sei tu? Chi sei tu? I salmi come rispondono a questa domanda? Oh Signore, hai fatto l'uomo che è una meraviglia, è una cosa stupenda. Tu chi sei, no? Sì, sei un uomo come gli altri nella grandezza di una natura umana che è stupefacente, ma tu personalmente chi sei? No? E allora lì la risposta è di Giovanni, io sono a preparare, sono in funzione di Gesù, in relazione a Gesù, sono un indicatore di Gesù. E allora in questa domenica questa domanda deve rimbalzare su ciascuno di voi. Ma tu chi sei, Emiliano? E tu, Luca, chi sei? Emi, tu chi sei? Lorenzo, tu chi sei? Mario, tu chi sei? Manuela, tu chi sei? No? Se ci pensate, c'è un mistero in ciascuno di voi, un mistero che neanche i vostri genitori conoscono. Perché neanche i vostri genitori lo conoscono? Perché loro sono stati collaboratori con Dio della creazione del vostro corpo. Ma con l'anima non c'entrano niente, mamma e papà. L'anima è infusa direttamente da Dio. E ognuno di voi è un sogno di Dio. Chi sei tu? Puoi rispondere, io sono un sogno di Dio. Cioè sono qualcuno da cui il Signore, il Padre, si aspetta amore. Si aspetta rispetto, si aspetta servizio, si aspetta devozione. E la mia vita e il mio senso si chiama Gesù. Perché nessuno di noi può dire chi è in profondità, in verità, in autenticità, senza parlare di Gesù. Forse qualche anno prima, sì. Vero, Luca? Forse 2 anni fa. Se qualcuno diceva, Luca, ma tu chi sei? Tu cominciavi a dire, sto lì, faccio questo. Oggi, quando devi presentarti, quando vuoi condividere te stesso, di chi gli devi parlare, Lorenzo? Se tu vuoi farti conoscere veramente, di chi gli devi parlare? Non ci sento.
Il creatore, di chi mi ha fatto.
E del Salvatore no? E del Santificatore no? Perché siamo in relazione intima con la Santissima Trinità. E tu, Emanuela, se ti vuoi far conoscere da qualcuno, di chi gli parli?
Quindi siamo fissati.
E questo è uno dei problemi più importanti. Questo è uno dei problemi più importanti che voi sapete che io vi ho detto e ripetuto. No? Presentatevi sempre per cristiani, per quello che siete. Certo, non gli potete spiegare l'intimità che avete, non potete spiegare a una persona, a un gruppo che conoscete l'intimità che vivete con il Signore. Questo lo potete fare con altri cristiani, con altri che condividono l'intimità con Gesù. Ma lì dove incominciate un'amicizia, lì dove incominciate un certo rapporto, lì dove incominciate una certa relazione, dovete presentarvi come tali. Di chi sei? Io sono di Cristo. Cioè, chi è questo Cristo? Glielo spiegate, no? Magari poi vi metteranno da parte, ma è importantissimo che voi, quando volete entrare in relazione che non sia di lavoro, che non sia che vi fermano i carabinieri, allora non dovete dire. Io sono di Cristo, dovete presentare i documenti, no? Ecco, ma è importantissimo lì dove siete che vi presentate, perché così si evitano problemi grossi. Mi sono spiegato quali problemi, no? Problemi perché oggi non si vive secondo Cristo e quindi già sanno che voi certe cose almeno non le volete fare. Almeno non le volete fare, no? Già, è un modo di presentare, però non è facile questo, vero? No, però voi dovete promettere a Gesù che da questa messa in poi vi presenterete sempre come cristiani, senza fare i travestiti, cioè quelli che si travestono non travestiti in quel senso, no? Ma i travestiti da mondani, cioè il cristiano che si traveste da uno come gli altri, che la pensa come gli altri, no, tu non la pensi come gli altri, che parlano come gli altri, no, tu non la pensi e non parli come gli altri, che fanno i loro discorsi, no. Ma questo costa, costa, Essere noi stessi, far capire che noi sappiamo chi siamo, costa. Però è così bello. È così bello, perché poi hai una forza, una serenità, una pace che solo Lui ti dà. E poi ecco che un attimo, che devo vedere ancora quello che c'è, non, perché lui sta fremendo. No,
no,
stai
tranquillo.
Ecco. Poi cosa dice? Poi gli dice, perché tu dunque battezzi? Dice, io battezzo nell'acqua, in mezzo a voi c'è uno che non conoscete. E dagli altri Vangeli, gli altri pezzi di Vangelo di Giovanni, di Marco, sappiamo che la risposta era, ma quell'altro che è più grande di me battezzerà con Spirito Santo e fuoco. Che il battesimo di Giovanni si distingue dal battesimo di Gesù, perché il battesimo di Giovanni è il battesimo di acqua. Invece quello di Gesù, il battesimo di Spirito Santo, che cosa vuol dire? Che il battesimo di acqua era una cosa umana. C'era l'uomo consapevole di essere peccatore, andavano i soldati, andavano i pubblicani, andava il popolo, chiedeva perdono dei propri peccati e Giovanni intercedeva, pregava, metteva st'acqua, faceva questo gesto di umiliazione del penitente che veniva battezzato, ma era una cosa umana. Col battesimo di Gesù non è più una cosa umana, è una cosa divina, c'è uno Spirito Santo. Che cosa vuol dire? Quello che ho detto prima, non mi ripeto, che l'incontro con Gesù, l'incontro sacramentale con Gesù cambia la persona. In teologia si dice c'è un cambiamento ontologico, cioè c'è un qualcosa nell'essere che viene cambiato, c'è qualcosa di... quella grazia di Dio non è una cosa evanescente, una cosa morale, no, è una realtà di essere che nasce da una rigenerazione spirituale che ti comunica lo Spirito Santo e che ti fonde come nuova, ti crea come nuova, nuova creatura. E infine dice, e qui veramente finisco, stai buono tu. Dice, Giovanni rispose loro, io battezzo nell'acqua, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Non vi dice niente questa parola, in mezzo a voi c'è uno che voi non conoscete, no? Questo mondo conosce Gesù?
No.
No, no. È una tristezza che non conoscono Gesù, no? Una tristezza per loro, e per noi perché siamo tristi per loro, perché non conoscono Gesù. Allora bisogna chiedere proprio che ciascun cristiano, ciascuno di quelli che lo conosce, che poi il termine conoscenza dal punto di vista biblico non vuol dire quello che vuol dire da noi conoscere semplicemente come una sapienza intellettuale, no. La conoscenza, il verbo conoscere nella Bibbia implica una conoscenza profonda, profonda della persona, che può essere realizzata solo nell'amore. Cioè non è una conoscenza che implica solo l'intelletto, ma una conoscenza che implica anche l'amore. Infatti, tu non puoi conoscere Dio se non lo ami. Non puoi conoscere Dio se non lo ami. Si illudono quelli di diventare amanti di Dio solo perché hanno 3-4 lauree in teologia. Non è quello che ti costituisce. Si illudono di conoscere Dio solo se hanno, attraverso le loro lauree di teologia, conoscono Dio. Non lo conoscono affatto. Solo per le cose, se poi lo amano veramente, sì, allora lo conoscono, ma non perché hanno le lauree in teologia, ma perché lo amano. Perché cosa dice Gesù? Da chi mi ama, io mi manifesterò. E allora ringraziamo il Signore che a noi si è manifestato, si è fatto conoscere. Perché? Perché ha trovato in noi qualcuno che lo ama. Lo amiamo, sì o no?
Sì,
lo amiamo a nostra maniera. Insomma, come Gesù quando disse a Pietro, mi ami tu, l'aveva appena tradito, gli dice, mi ami tu. Ecco, noi siamo un po' come Pietro, no? Però lo amiamo. E il Signore da noi non è che pretende che lo amiamo come angeli. Noi, lui è felice, è lieto di vedere che nella nostra povertà, nella nostra debolezza, lo amiamo. Allora, lo ringraziamo che si fa conoscere a noi, si dona ci dona di conoscerlo, e noi abbiamo un solo modo per ricambiare l'amore. Qual è questo modo che abbiamo per ricambiare l'amore suo? Qual è questo modo? Se il mondo non lo conosce, noi lo conosciamo. Qual è il modo per che possiamo cambiare l'amore di Dio?
Farlo
conoscere. Farlo conoscere. Sia questa la nostra passione. La nostra passione dominante. Fare conoscere Gesù, fare amare l'amore. Perché il Padre sia lodato e riconosciuto, ubbidito. E noi possiamo avere la gioia di collaborare alla crescita del suo regno. Ci aiuti in questo sempre la protagonista di ogni avvento del Signore, perché è sempre lei, è sempre Maria che ce lo dona. Amen. Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione solenne. Dio, che vi dà la grazia di celebrare la prima venuta del suo Figlio unigenito e di attenderne l'avvento glorioso, vi santifichi con la luce della sua visita. Nel cammino di questa vita Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità. Voi che vi rallegrate per la venuta nella carne del nostro Redentore, possiate godere la gioia della vita eterna quando Egli verrà nella sua gloria. E la benedizione di Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace.
Prendiamo.